Visto che hanno fatto la pace in Gaza ed è un grande sollievo, cosa succede con la guerra in Ucraina? Perché anche in Ucraina Trump è da tempo che sta tentando di portare la pace. E come, in quale situazione siamo lì? Come stanno andando le cose verso la pace in Ucraina?
In Ucraina. Beh, innanzitutto a Gaza non c'è nessuna pace.
Ah no?
Sì, è solamente in apparenza. Solamente per fotografie davanti alle televisioni, eccetera.
Ma hanno smesso di sparare però.
Sì, ma non per amore verso l'altro, ma perché sono stati obbligati. O
Sì.
sono finite le munizioni, o non c'era più quasi nessuno ostaggio da uccidere, o da torturare, o da far morire di stenti. E quindi. Cioè, i religiosi che combattono nel nome del loro Dio contro Israele, loro preferirebbero morire che fare la pace. Però sono costretti da loro stessi alleati che stanno disturbando tutto il mondo. Israele dovrebbe fare la pace nel nome di Gesù, amando i nemici, come i cristiani hanno vinto l'impero romano amando i romani. E invece loro vogliono fare la pace uccidendo i nemici religiosi. E così non si va da nessuna parte. Va bene? Questo in Israele. Riguardo spostandoci un pochettino più su sulla cartina verso nord, troviamo sui giornali tutti i giorni, troviamo la guerra in Ucraina. Qui, guarda, qui c'è il giornale Sky TG24, Angelina, me lo leggi.
Sì, guerra Ucraina-Russia. Trump dice: con Putin ci vedremo a Budapest per porre fine alla guerra. Eh
Speriamo, sarebbe anche ora.
sì.
E leggilo il giornale ancora un po'. Il presidente Putin e
Il presidente Putin e io
io Trump.
ci incontreremo in una località concordata, Budapest, in
Quindi
Ungheria,
in Ungheria.
per valutare se possiamo porre fine a questa ingloriosa guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo il colloquio telefonico odierno con Putin. Domani lo stesso tycoon incontrerà alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky. Sul tavolo di Washington c'è l'invio a Kiev dei Tomahawk e la cooperazione per la produzione di droni. Intanto la NATO testerà nei prossimi giorni le sue capacità antidroni.
Allora, va bene. Tomahawk sono questi missili da crociera che sono molto potenti e potrebbero anche trasportare armi nucleari. E allora quello che Trump sta facendo, sta minacciando Putin che se non fa la pace lui mandi Tomahawk a Kiev. Putin gli ha già detto non cambierà niente, farà solo più danni, aumenterà, diciamo, i danni e la rabbia e l'odio, ma sul campo non cambia niente, farà più danni. Però dice questo distruggerà la cooperazione che da quando Trump è alla Casa Bianca si è stabilita tra Cremlino e la Casa Bianca. E allora Trump sembra esitante adesso. Seguito le ultime notizie anche ieri sera sui canali americani e Trump è un po' esitante, cioè, ma io credo che lui i Tomahawk non li voleva mai mandare, li sta usando solamente come, diciamo, carta di scambio. Dice, se tu fai la pace io non mando i missili. Va bene. E allora sono sul tavolo queste cose. E Trump dice però preferirei di no, dice, perché questo peggiorerebbe la guerra. E Putin dice peggiorerebbe di molto, infatti. Infatti Zelensky è andato un paio di giorni fa, è arrivato a Washington e praticamente nessun tappeto rosso, le autorità americane neanche l'hanno ricevuto all'aereo, sono andati gli ambasciatori ucraini a incontrarlo, si sono onorati tra di loro. Quindi non ho visto, magari ci sarà anche stato, ma non si è visto niente di nessuna parata. E come benvenuto gli ha detto non mandi Tomahawk, non per ora.
Ah sì.
E quindi praticamente Zelensky è rimasto a bocca asciutta. Ha fatto un sacco di prediche, è tutta colpa di Putin, come al solito. In realtà Putin lo hanno provocato loro. Zelensky gli interessa promuovere la causa nazista. A quelli di Biden gli interessava abbassare la Russia. A Bruxelles anche. E Trump invece non gli interessava questa guerra, l'ha detto mille volte. Però è inguaiato anche Trump e deve fare qualcosa per fermarla. Cioè, prima c'era l'America di Biden, Kiev e Bruxelles che facevano di tutto per provocare la Russia. E adesso fanno di tutto perché la Russia si fermi. E non senza ragione, perché la Russia sta vincendo. E adesso non è facile fermare la Russia perché vince. E poi c'è Odessa, c'è questa città Odessa che Putin sta cominciando a bombardarla. Cioè, se Putin conquista Odessa, l'Ucraina, diciamo, diventa uno straccio. Cioè, Odessa è l'unico sbocco al mare dell'Ucraina, perché il resto Putin gliel'ha portato via tutto, gli è rimasto solo un angolino ad Odessa, il porto principale dell'Ucraina. Se Putin decidesse di attaccare, che sembra, secondo me, politicamente parlando, sarebbe la cosa più furba da fare, la cosa peggiore riguarda la pace, la cosa migliore politicamente, dipende dai punti di vista. E allora io non mi sarei meravigliato se Putin decide di attaccare Odessa. Quindi Trump mette i Tomahawk sul tavolo e Putin mette Odessa. Adesso l'Occidente vorrebbe uscirne, ma non ci riesce più, perlomeno non salvando la faccia. Come possono loro, gli onnipotenti politici di Bruxelles, una specie di dei sulla terra, perdere la faccia? Inaudito, non si può. Guarda, c'è un altro articolo che dovreste avere lì su questo, che è del Corriere della Sera. Cos'è che
Sì.
dice?
Il monito del segretario USA Hegseth. Mosca si fermi o pagherà. E Berlino vuole guidare lo scudo aereo.
Le notizie sono abbastanza chiare, però bisogna interpretarle, perché se ascolti le propagande si salvi chi può. È come il gioco delle tre carte. Qui il segretario di Stato, che sarebbe in Italia il ministro degli esteri, Hegseth, dice o Mosca si ferma o pagherà. Quindi anche l'America è preoccupata. Dice, qua, se questi qui non si fermano, qui bisogna allargare la guerra, forse mondiale. Io so che non ci sarà, perché non è nelle profezie. Ci saranno guerre, ma non mondiali. Per questo mi aspettare il grande dittatore anticristo. E adesso Berlino vuole guidare lo scudo aereo, che bisogna tradurre, costruire, dispiegare, guidare un sacco di missili, antimissili. Va bene, e questo darebbe la leadership a Berlino dell'Europa, che la Bibbia dice l'avrà. La Germania, che si chiama Gomer nelle profezie Ezechiele 38, guiderà l'Europa. Quindi se qualcuno si chiede chi guiderà l'Europa, non sarà Meloni, non sarà Macron, non sarà l'Inghilterra, sarà Berlino. Infatti questo tipo che c'è, Merz, questo primo ministro, questo qui, a come parla, sembra esattamente Hitler, con parlare vellutato, ma è così. Questo qui, guerrafondaio, un falco, è tutto. E allora vuole guidare lo scudo aereo, cioè praticamente la Germania vuole costruire i missili. E magari l'Italia sarà responsabile di fare i tergicristalli degli aerei, insomma, qualcosa così. È logico che qualcosa meno che una vittoria di Zelensky sarebbe un pesce in faccia a Berlino, a Londra, a Parigi e anche alla signora Meloni. E l'Occidente ne uscirebbe in modo vergognoso se non vincesse contro la Russia, ma questo se lo sogna vincere contro la Russia. Questi credevano che la Russia era Iraq, non so, andare in Siria, in Iraq. Eh no, questa è la Russia, è la prima o la seconda potenza mondiale come armi, sicuramente la prima come armi atomiche. Questi qui sono un branco di pazzi. Bruxelles e gli amici di Biden devono essere internati. Cioè, tutti i capi politici sono sempre stati pro guerra, sono sempre pro guerra, quasi tutti. No, praticamente sto parlando di quelli di Bruxelles. Ok, certo, a parte loro, altri non lo sono, ma A Bruxelles sono sempre stati pro guerra, tutti i socialisti di sinistra, pro guerra, guarda insomma, tutti questi pro guerra, se dovessero perdere in modo eclatante in Ucraina, perderebbero la poltrona, non solo la faccia, ma verrebbero anche licenziati, li cacciano fuori. E così, tra l'altro, sui giornali di stamattina ho controllato, dice che i partiti di destra sono in grande ascesa. Stanno facendo un altro salto, cioè praticamente questi politici che vogliono solo guerre gli fanno schifo alla gente. La gente non li vuole. Zelensky è stato eletto su promesse e contropromesse di fare la pace, poi si è tolto la maschera e hanno visto che era un nazista. A lui gli interessa il nazismo, non gli interessa se l'Ucraina viene distrutta. L'importante è che il nazismo possa avere la rivincita di quella guerra che Hitler era perso. Adesso Zelensky cerca di fare quello che Hitler non è riuscito, il poveraccio. E così, per tutti questi motivi, questi politici di Bruxelles devono continuare la carneficina, dopotutto. E solamente il popolo pagatasse, così chiamato, che muore in trincea. Insomma, tutto, ma non chiedere scusa. E allora Putin continua a sparare e loro sono incastrati. Come glielo spiegano ai loro popoli che devono andare a spendere tutta questa marea di soldi, che non c'erano neanche soldi per gli ospedali, però ce li hanno per la guerra. Come lo spiegano? Comunque, dopo tutti i proclami vittoriosi, eccetera, cosa possono fare? Allora, avevano vinto il primo giorno della guerra, che Putin combatteva con gli spazzolini dei denti, combatteva con le zappe. Nei missili c'erano i microchip delle lavatrici che prendevano in Ucraina. Dopo tutte queste cretinaggini, adesso devono, con quale faccia dicono se siamo bugiardi patentati? Continuare la guerra quindi è la sola cosa che possono fare, che sanno fare, non sanno fare altro. Sanno fare solo guerre e disastri. Cioè, come politici falliti, e falliti anche come guerrafondai, Bruxelles dovrebbe andare a un ospizio per malati mentali. E alla fine comunque combattono e si combatte solamente per la superbia.
È quello il problema.
Solo il motivo che combatte è la superbia. Putin ha conquistato il 25% dell'Ucraina. La guerra dovrebbe essere finita da un pezzo, ha vinto. Solo che Bruxelles manda armi e c'è il nazista Zelensky che è contento. Lui dice: se si ferma la guerra, il KGB mi fa le scarpe. Beh, quella cosa è molto probabile. Ma l'Occidente no, non lo può ammettere tutto questo. Lo ammettiamo noi alla radio, ma l'Occidente non lo può ammettere. Bruxelles non lo può ammettere dopo che ha talmente mentito ai suoi popoli. Troppi inganni. Dopo aver perso su tutti i fronti, ora vorrebbe dettare a Putin le condizioni della sua resa. Hai vinto Putin, adesso ti dettiamo noi le condizioni. E Putin gli ha già risposto, dice: uno che perde non detta le condizioni. Ossia la Russia dovrebbe mollare tutto il conquistato e arrendersi, senza contare che l'Occidente sta implodendo dall'interno. Nelle piazze non fanno altro che manifestazioni. Questi guerrafondai sono solo in attesa che il bastone dei giudizi di Dio si abbatte su di loro. Vai da Malachia, il profeta, Angelina. Cosa diceva 1:4?
Noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Ma così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò.
Ha capito? Voi Bruxelles costruite e io distruggo, dice il Signore. Perché? Perché siete un branco e una sporta di guerrafondai.
Saranno chiamati territorio dell'impietà, popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. Malachia 1 verso
Va
4.
bene, parlava Malachia su Israele e sicuramente, secondo me, questo calza a puntino per la
Sì,
Bruxelles
sì.
di oggi. Il Corriere della Sera scrive che Berlino vuole guidare lo Scud aereo. Berlino, la Gomer di Ezechiele 38, dicevo, sta già cominciando nella sua smania di armamenti e di potere, di controllo sulle 10 nazioni europee che sorgeranno, che seguiranno l'anticristo. La Germania già vuole il controllo, si è dimenticata che ha perso 2 guerre mondiali. Angela,
Sì.
vai alla profezia, Ezechiele 38,6.
Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Ezechiele 38, verso 6.
Capito? Popoli con te chi? Con te Gog, con te l'anticristo. Vogliamo interpretare per cortesia? Sta parlando di Gog l'anticristo. Gomer e tutte le sue schiere, chi è? Germania con le 10 nazioni, no? Ma cosa faremo noi, Angela? Noi guarderemo al Signore, Salmo 20, verso 7 e 8, andiamo nel nome di Gesù, presto!
Gli uni confidano nei cari, gli altri nei cavalli.
No, 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 no. Confidano nei carri, Angela. Vedi che c'è una doppia R?
Nei carri.
Non è che confidi nei tuoi cari. Vabbè, ma
No.
Angela, è tutto gratis, fratello, compreso nel prezzo.
Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Salmi 20, versi 7 e 8. Dio ci aiuti.
Traduzione,
Amen.
traduci Angela. Capito?
Che il Signore ci darà la forza per vincere se stiamo fedeli vicini a Lui.
Quelli di Biden, i bidenesi, i bruxellesi, bruxellofani, come si dice, confidano nei carri, carri armati, nei cavalli, negli aerei. Ma noi invocheremo Gesù, il Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, o pie si piegheranno e cadranno, sia pure dal Armageddon. Ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. A parte Armageddon, non c'è una guerra da parte di nessuno che il Signore approvi. È contro tutte. Mi dispiace, signor Netanyahu. Spero che lei si converta a Gesù uno di questi giorni. Fino adesso, niente. Quindi, sia Russia che Occidente stanno solo perdendo tempo, tranne che prepararsi per le grandi guerre e disastri del tempo della fine. Ma Dio ci dice chiaro che non dobbiamo preoccuparci di combattere nessuna battaglia. Nix, rien, nada. Non, è arrivato Gesù Cristo, non serve andare in giro a ammazzare. Cosa vuoi tagliare la testa perché uno non crede nell'Islam? Ma lascialo tranquillo, che se, non avete neanche la speranza di convertirlo quando gli avete tagliato la testa. Qui giunge Gesù e dice: amate i nemici. Ma quanti nemici a milioni che si sono convertiti a Roma perché i cristiani ricambiavano l'odio con l'amore. Cosa dice in Secondo Cronache? 20:17, Angelina, cosa dice?
Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Secondo Cronache 20, verso
Quindi,
17.
fratelli, sta parlando a me, a te e a noi. Non dobbiamo preoccuparci del diavolo, del suo anticristo. Dio combatterà per noi, va bene? Vai verso 17, la seconda parte.
Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Secondo Cronache 20, 17.
Capito? Il Signore è con voi, Radio Blast, Chiesa dello Spirito, fratellini che ci ascoltate, il Signore è con noi, con voi.
Amen.
Vai da Esodo 14, 13, 14.
E Mosè disse al popolo: Non abbiate
Abbiate
paura,
paura.
state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Esodo 14, versi 13 e 14. Grazie Gesù.
Il Signore, non ho io sempre salvato chi con fede gridava a me? Non ho io sempre risposto ai miei figli che mi hanno invocato a cuore pieno? Vi ho io mai fallito, o mio popolo? Non ho io mandato la mia salvezza ai miei figli che confidavano in me, come è scritto Salmo 22, 3, 5.
Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Salmi 22, 3 a 5.
Dice il Signore: non sono io un Dio vicino? Sono forse un Dio lontano? Di che temete? La mia salvezza è vicina, ma solo per chi confida in me e mi invoca. Non temete le guerre del maligno, sono i malvagi che le compiono che le devono temere. Ho chiamato i miei fedeli Giuseppe e Maria a fuggire in Egitto dalla violenza di Erode. E anche chiamo i miei figli fedeli, quelli che mi ascoltano, ai miei luoghi di rifugio dalle violenze che vengono. I miei figli che mi ascoltano devono solo seguire il mio spirito. In un modo o nell'altro, io sono sempre con loro. Non temete. Esodo 20 al 20.
Mosè disse al popolo: non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate. Esodo 20, 20.
Dice il Signore: amati, viene la fine dei tempi, ma siete chiamati a confidare. Non siete chiamati a temere, perché la mia potenza è al di sopra di tutto. Anche i mali che permetto sono per il vostro bene, per insegnarvi ad essere miei combattenti e a vincere.
Apocalisse 2, verso 7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, verso 7.
E allora, amati, non temete, solo confidate e vedrete la mia salvezza.
Isaia 41, 10 a 13. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Isaia 41, versi da 10 a 13.
Gloria, grazie Signore. Gloria Signore, grazie a te Gesù, grazie, grazie. Tu cercherai i tuoi nemici, non li troverai più, quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non è più, perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra, il tuo cuore, la tua anima, il tuo spirito e ti dico: non temere, io ti aiuto. Isaia 41, 10 a 13. Gloria, gloria al Signore.
Amen, grazie
Signore. Angela, alleluia.
Alleluia. Ti amo Gesù, grazie Signore.
Amen.